Permettetemi, fratelli e sorelle, anzitutto un saluto fraterno. Io mi trovo qui a presiedere questa liturgia in modo abbastanza emozionato. Certo la Madre del Cielo qualche scherzo l'ha fatto, da segni di vita, e anche nella nostra famiglia, pur non così numerosa, ecco, le novità ci sono e mi sembra anche positive, e di quelle soprattutto rendiamo grazie al Signore. Quindi insieme saluto anzitutto le sorelle e i fratelli della famiglia dell'amore misericordioso, in maniera particolare ecco, i fratelli e le sorelle che hanno avuto negli ultimi capitoli generali la nuova responsabilità di governo. Ecco, il Signore attraverso la Madre li guidi con una particolare grazia. Saluto naturalmente tutti coloro che in qualche modo appartengono alla famiglia dell'amore misericordioso, e penso che tutti voi lo siete perché avete conosciuto la Madre, molti di voi, e perché siete in qualche modo dentro questo raggio dell'amore misericordioso che ci è arrivato attraverso la nostra venerabile Madre. Saluto in maniera tutta particolare il sindaco José María Sánchez di Santomera, che è qui assieme ai consiglieri comunali, e saluto in maniera tutta particolare Don Francisco de Assis, parroco di Santomera, che sono qui insieme ad altri amici di Santomera. Sappiamo che Santomera è il paese della nostra Madre, paese di origine, ecco, quindi tra Santomera e Colle Valenza c'è un legame tutto particolare. Grazie davvero della vostra presenza, naturalmente assieme a padre Lucas e ai confratelli spagnoli, padre Ireneo e a tutti gli altri confratelli. E saluto in modo particolare i sacerdoti che hanno voluto prendere parte a questa concelebrazione, e anche alcuni che provengono da Città di Castello, ormai la mia diocesi, da qualche mese. Ecco, vogliamo, alla luce della parola del Signore, fare qualche considerazione, una parola che intende chiarire il significato particolare del digiuno cristiano. Sottolineo tre affermazioni che abbiamo ascoltate. La prima: Gesù è lo sposo, quando è presente è festa. Così risponde Gesù a quelli che lo criticano perché i suoi discepoli non digiunano. Poco prima Gesù si trovava a tavola con molti pubblicani e peccatori, con tutta probabilità amici di Matteo, il disonesto esattore delle tasse, chiamato a diventare discepolo di Gesù. I Vangeli evidenziano questo tratto di Gesù, amore misericordioso, amico irriducibile dei pubblicani e dei peccatori. Un Gesù che frequenta volentieri le cattive compagnie. Un Gesù che ama la compagnia delle persone che solitamente noi giudichiamo e allontaniamo, magari per non contaminarci, come pensavano i giudei, in maniera particolare i farisei. A questi farisei che mormorano, il Maestro risponde: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Gesù dunque è il medico, è lo sposo, e noi tutti, compresi quelli che noi chiamiamo peccatori pubblici, siamo invitati alla festa come amici suoi, se poco poco comprendiamo che Lui solo è l'amore misericordioso e noi, poveri peccatori, tutti quanti. Siamo chiamati ad avere un rapporto di fiducia verso colui che è il nostro medico, colui che è addirittura il nostro sposo e quindi noi la sua sposa. È proprio questo che ha testimoniato la nostra Madre. Nella sua profonda, prolungata e singolare esperienza mistica ha capito soprattutto che Gesù è amore misericordioso, che Gesù ha un debole, un cuore infinitamente paziente e accogliente, e per quella via noi possiamo entrare in, in confidenza con il Signore. Per questo la madre ripeteva stupita dopo ogni incontro con Lui: quanto è buono il Signore, quanto ci ama. Se gli uomini lo sapessero diventerebbero tutti buoni. Come a dirci che solo conoscendo la bontà di Gesù noi possiamo imparare ad amare. La madre si è sentita amata appassionatamente da Gesù e questo mi pare il fondamento primo della sua esperienza religiosa. Si è sentita amata appassionatamente da Gesù, si è sentita compresa, capita, perdonata, valorizzata in maniera straordinaria, in maniera a lei impensabile. Non era consapevole, ne era consapevole, diceva sempre: è tutta opera sua. Lui si serve dei piccoli per fare cose grandi. A lui la lode. Nella famosa estasi del 24 febbraio 1951, in cui Gesù le chiede la cosa più difficile, quella di fondare la congregazione dei figli dell'amore misericordioso e di accogliere come primo il giovane Alfredo di Penta, che mai aveva pensato a questo, la madre dice no. Nel suo diario annota: il buon Gesù mi ascoltava sereno e tranquillo, tollerando nella sua infinita umiltà la mia sconsiderata superbia, finché, trafitta nell'anima dal suo sguardo amoroso, ho detto al mio Dio: perdonami. Egli mi ha perdonato e con sguardo amoroso e voce paterna mi ha detto: figlia mia, io non tengo conto, dimentico, perdono e ti amo tanto, tanto. Al che, continua la madre, io ho aggiunto: ecce ancilla Domini. Fratelli e sorelle, l'intimità sponsale con Gesù arriva nella madre ad un'esperienza mistica che è davvero straordinaria, paragonabile a quella dei grandi santi, è riferibile al Cantico dei Cantici. Il 31 gennaio 1954, dopo aver raccontato la sofferenza grandissima di essere stata un mese senza vedere Gesù, fu questo un sacrificio offerto volontariamente da lei stessa, scrive nel suo diario che era andata di notte in cappella per conversare con più facilità con l'amato dell'anima sua. Ad un certo punto la madre confida questo, che senza sapere come, alle 4:30 della notte, mi sono ritrovata abbracciata al tabernacolo, o meglio a lui che maestosamente mi si è presentato facendomi vedere come sta nel tabernacolo notte e giorno, mostrando al Padre le piaghe aperte per amore degli uomini e intercedendo continuamente con queste dall'Eterno Padre perdono e misericordia per tutta l'umanità. Quasi sospesa in aria, lui ed io abbracciati, mi ha fatto bere una specie di liquore che usciva dal suo costato, lasciandomi mezza ubriaca. È una delle tante esperienze mistiche che la madre ha avuto e che la madre ha vissuto con immensa partecipazione. Altre volte parla delle carezze che il buon Gesù le faceva. Una volta addirittura è arrivata a chiedere e a ottenere di scambiare il suo cuore con quello di Gesù. Ma insieme a queste esperienze mistiche, beatificanti, la madre ha fatto altrettanta esperienza delle sofferenze atroci, delle molestie di ogni tipo, anche da parte del maligno. Il Signore ha via via purificato e abbellito la sua sposa con la gioia e il dolore tipici dell'intimità sponsale. La madre si è coinvolta sempre di più in quest'unico amore della sua vita, che lei chiamava unico bien de mi vida, Jesús mio. Basti pensare quante volte ritornano le espressioni: costi quel che costi, voglio fare quel che piace a Gesù, voglio essere tutta sua, perché, scrive nella formula di professione dell'11 giugno 1942, unirsi a lui e fare quel che Lui vuole è la cosa più amabile del mondo. L'unione con Gesù si approfondisce con la reciproca conoscenza e con la conformità della volontà della madre a quella dello sposo, facendo con lui una cosa sola, come Gesù era una cosa sola con il Padre. Ancora in un'altra estasi del 13 marzo 1952, la madre scrive: «Dalle 4 alle 6 della notte del 13 marzo 1952 mi sono distratta e il buon Gesù mi ha mostrato la necessità che ho di conoscere bene sia me stessa sia Lui. Dice che la conoscenza di me stessa con la conoscenza di Lui favoriranno l'intima unione e la comunione affettuosa della mia anima con Lui. Tra la sua santità e la mia povertà vi è una connaturalità. Io trovo in Lui tutto quello che mi manca. Lui si abbassa fino a me per darmi il suo amore e riempirmi dei suoi doni. Io vado verso di Lui come verso l'unico Signore che può perdonarmi e rimediare la mia irrimediabile debolezza assetata di felicità e di amore». Mi paiono parole che fanno riferimento alla unione complementare, come appunto esiste nel rapporto sponsale. Una seconda affermazione della parola di Dio che abbiamo ascoltato: quando lo sposo sarà tolto, allora digiuneranno. Gesù chiarisce il digiuno cristiano principalmente come obbedire al Padre fino alla morte di croce, attraverso la quale sarà tolto brutalmente da questo mondo. La passione morte di Gesù è l'obbedienza più alta a Dio e l'apice irraggiungibile del dono di sé all'altro. Tutta la vita di Gesù è da leggersi dall'angolatura del mistero pasquale. La madre ha sempre visto nel crocifisso che si offre al Padre, invocando perdono, l'icona della regalità di Cristo amore misericordioso. In mille modi Gesù l'ha conformata a sé, le ha fatto rivivere la passione ardente di un amore sempre più bruciante. Le stimmate, le tantissime esperienze della passione, le innumerevoli e svariate sofferenze le hanno fatto sperimentare nella sua carne e nel suo cuore quel fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra. Le molteplici penitenze che lei si è cercata per far crescere questo amore l'hanno resa ancora più disponibile. Infine, una terza affermazione che abbiamo ascoltato dalla prima lettura. Anzi, abbiamo ascoltato da Gesù e la prima lettura aveva chiarito. Dice Gesù: misericordia io voglio e non sacrificio. Potremmo tradurre così: il vero sacrificio, quello che più piace a Dio, è la misericordia. La comunione con Gesù crocifisso è finalizzata alla carità. Gesù è salito in croce per amore nostro, per donarci il suo spirito, per ottenerci il perdono, per portarci con sé nel suo regno. Grida a squarciagola non avere riguardo, dichiara al mio popolo i suoi delitti, dice il Signore attraverso il profeta Isaia, e poi elenca i peccati di ipocrisia, le gravi ingiustizie, le violenze, il culto esteriore come maschera e come tentativo di ingannare Dio e gli altri. Il vero digiuno cristiano, dice il profeta, consiste nella giustizia e nella carità, consiste nelle opere di misericordia, come sollevare e consolare chi è oppresso o depresso, dare da mangiare a chi non ne ha, vestire chi è nudo, introdurre in casa i miseri senza tetto. Questa espressione, davvero, la madre l'ha fatta sua e l'ha realizzata tantissime volte. Le sue case dovevano essere aperte per accogliere i miseri, i poveri, senza tetto, e entrare a far parte della famiglia, introdurre in casa i miseri senza tetto. Allora conclude il profeta, sorgerà la luce, le ferite saranno rimarginate e soprattutto si vedrà la gloria del Signore. È quello a cui il Papa Benedetto ci richiama con il suo messaggio per la Quaresima: imparare a vivere la misericordia negli infiniti e concreti atti di elemosina. Occorre un continuo esercizio di attenzione e di generoso aiuto agli altri per superare l'egoismo, quel fare da padroni piuttosto che da fratelli e servi, quell'imparare giorno per giorno a intendere e a vivere la vita come un dono e non come un possesso. Gesù ha fatto della sua vita un servizio e un dono totale d'amore, todo por amor. È qui il valore più alto dell'esistenza. Pensiamo come questo principio potrebbe davvero cambiare la storia, la cultura, la politica, le nostre relazioni, se noi applicassimo questo todo por amor e niente per interesse o per accontentare i nostri egoismi. Lo spirito di Gesù ispira infinite modalità di dono. La madre ha testimoniato con creatività una infinità di attenzioni e di opere di misericordia con un stile tutto suo. Il chiedere e dare perdono. Quante volte la madre ha insistito su questo. Saper chiedere e dare perdono. Il non criticare e giudicare nessuno, mai. L'aiuto immediato e generoso ai bambini, ai pellegrini, agli anziani, ai malati, ad ogni bisognoso. La madre attraverso queste forme di carità è diventata, da una parte, ancella, figlia, discepola dell'amore misericordioso e dall'altra, nei confronti degli uomini, è diventata sorella e madre, attenta e sempre disponibile. Il Signore si è servito tantissimo di lei per ripresentarci una testimonianza concreta del Vangelo della carità. Motivata da una obbedienza totale a Gesù e da una carità senza limiti, Madre Speranza ha realizzato delle attività davvero incredibili per la tempestività, la grandiosità e la bellezza. Ha lavorato tantissimo senza perdere un minuto, coinvolgendo figlie e figli, confidando nella Divina Provvidenza. L'attività come educatrice e come servitore dei poveri, la fondazione di una famiglia religiosa con due congregazioni e sei modalità di appartenenza, l'apertura di circa 40 comunità, la mensa dei poveri e la Casa di Roma, il santuario e il complesso notevole di Colle Valenza, i laboratori di maglieria, le varie decine di migliaia di persone incontrate ad una, davvero si è rivelata una donna dinamica, creativa, organizzativa, una grande lavoratrice, soprattutto l'ancella fedele dell'amore misericordioso. Riscontriamo in lei una spiritualità che ha saputo unire un'altissima contemplazione con un'attività estremamente efficiente al servizio della carità. In un momento di estremo dolore, quando il Signore ha permesso che la signorina Pilar la lasciasse, il 29 agosto 1944, la madre pianse per diversi giorni e dopo qualche giorno il Signore apparve a lei e disse: adesso basta, ricomincia la tua attività, apri le mense per coloro che durante la Seconda Guerra Mondiale avevano perso tutto. La madre osa lamentarsi dicendo: certo, se mi lasciavi la signorina Pilar era meglio. Il Signore risponde: al tuo fianco le tue figlie ti aiuteranno e ti consentiranno di realizzare anche questo bel servizio. come a dire che la madre, proprio con la forza del suo carattere, soprattutto con la sua immensa carità, avrebbe coinvolto tutta la famiglia, in quel caso le figlie, per fare quello che il Signore desiderava da lei. Quindi un Signore che si complimenta con questa forza e questo coraggio di questa donna. Una menzione particolare merita il suo grande amore e quasi un'ossessione materna per i sacerdoti. Per loro moltissime volte ha offerto la sua vita e tanti servizi. Soprattutto ha intuito con cuore di sorella e madre che la prima loro necessità è la fraternità. Per questi motivi, carissimi, benediciamo il Signore, che ha voluto donarci questa nostra madre, e a lei diciamo un grazie sempre più convinto, impegnandoci in pari tempo a sintonizzarci ancora meglio col suo spirito di autentica ancella dell'amore misericordioso e chiedendo il riconoscimento ecclesiale della sua santità. Tomba della madre per un momento di preghiera. Ecco, qui sopra di noi abbiamo la Madonna che raccoglie i 12 apostoli e lì, ecco, ci troveremo assieme alla nostra madre che raccoglie i suoi figli. E lì vogliamo chiedere per ognuno di noi, ognuno ha le sue grazie da chiedere. Ecco, io invito anche una preghiera particolare, come accennavo prima, ai due responsabili della famiglia dell'amore misericordioso, padre Aurelio Perez, che mi è succeduto nel non facile servizio di governo, meglio proprio di servizio, così è evidente, della congregazione dei figli dell'amore misericordioso. Ecco, lo ringraziamo perché ha accettato, ecco, questo compito non facile. E naturalmente per Madre Speranza Montecchiani, così si chiama la nuova Madre Generale, come sapete, che succede nella guida della Congregazione dell'Ancella dell'Amore Misericordioso, la nostra fondatrice, dopo tante altre persone naturalmente. Succede a Madre Mediatrice ovviamente, immediatamente, ma poi più lontano la nostra madre, che è la fondatrice della nostra famiglia religiosa. Ecco, vogliamo pregare per loro e chiedere, ecco, di vivere tutti nello spirito di questa santa donna che ci ha testimoniato molto bene come possiamo vivere la nostra vita. Ecco, ed ora riceviamo, invito anche i sacerdoti a darla, riceviamo la benedizione del Signore, che è anche la benedizione della Madonna, la benedizione della nostra Madre.